Wimblebee.
Cuori e code, un programma di Giulia Negri e Elena Polidori.
Bentornati a Cuore e Code, la trasmissione di Radio Oltrelago dedicata al mondo degli animali. Io sono Giulia Negri dell'Associazione Animalista Franca Valeri e nella puntata di oggi trattiamo un argomento molto scottante, direi, ma molto molto importante, perché parleremo di percorsi formativi per i proprietari dei cani. Con l'obiettivo di promuovere un possesso responsabile e consapevole di un amico a quattro zampe. Purtroppo si sono verificati degli eventi tragici e che hanno visto coinvolti appunto dei cani, in questo caso dei Rottweiler, ma non solo, e l'ASL Roma 4, unitamente ai comuni che limitrofi di pertinenza dell'ASL Roma 4, hanno organizzato dei corsi gratuiti con l'obiettivo di sviluppare la corretta relazione tra il cane e il proprietario, perché appunto quando succedono questi eventi dobbiamo ricordare che la responsabilità è proprio di chi detiene il cane. Evidentemente non c'è una formazione o non c'è una corretta gestione degli amici a quattro zampe. Per parlare di questa iniziativa e di questa problematica abbiamo ospiti nella nostra trasmissione oggi il dottor Pierluigi Ugolini, che è responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Roma 4, ed il sindaco del comune di Manziana, il dottor Alessio Telloni. Piacere e grazie di essere intervenuti.
Piacere nostro e grazie a voi dell'invito.
Allora, l'iniziativa prevede che i comuni, congiuntamente al servizio veterinario delle ASL di appartenenza, promuovano questi percorsi formativi, ai termini del quale, se ho ben capito, sarà richiesto di superare un test finale, quindi una verifica finale, per rilasciare poi un attestato ai proprietari dei cani che hanno partecipato. Quindi vorrei capire con voi qual era il ruolo dei comuni e dei servizi veterinari in base alla normativa su questa organizzazione. Chi mi risponde, il dottor Ugolini o il dottor Telloni?
Se vuole io faccio un piccolo, come dire, excursus normativo e poi passo la parola al sindaco Telloni, che intanto Perfetto. Ringrazio perché è stato lui a prendere l'iniziativa di aggregare tutti i comuni per attivare questo percorso formativo. La normativa è una normativa oramai che abbiamo, diciamo, in capo da parecchio, ed è una normativa che è volta essenzialmente proprio a cercare di prevenire questi incidenti. Questi incidenti che, come lei correttamente ha detto, sono legati inevitabilmente a una gestione degli animali, dei cani nello specifico, che è in carico al proprietario, perché non è diversamente possibile. Non possiamo ascrivere al cane la responsabilità di un evento che in qualche modo accade in funzione di quello che è il suo istinto, di quella che è, diciamo, la sua mole o di quelli che sono i suoi comportamenti normali, a volte anche patologici, che comunque vanno individuati per tempo. Quindi la normativa pone in capo ai comuni la possibilità di organizzare dei corsi, e questi corsi vengono strutturati e organizzati di concerto con il servizio veterinario competente per territorio. Quindi questo è il quadro normativo. Passo la parola al sindaco Telloni.
Sì, salve. Sentite?
La sentiamo bene.
Allora, io ringrazio di questa opportunità, ringrazio il dottor Ugolini per aver, diciamo, subito colto questa possibilità a seguito dei tragici eventi che ci hanno colpito, per poter farci parte attiva. E quindi abbiamo, insomma, animato e costruito questo percorso, sta per partire e ha subito, abbiamo già un bel po' di adesioni e quindi siamo quasi...
Ah, questa è una bella notizia.
Sì, questo ve lo confermo, abbiamo già ad oggi una venticinquina di persone che sono residenti nel comune di Menziana e Canale Monterano che hanno la priorità, e poi abbiamo altri che sono di altri comuni che in caso non raggiungiamo i 30 di residenti, 30 iscritti di residenti, apriremo anche a loro. Però comunque il corso diciamo ha avuto un successo e quindi avremo sicuramente un corso con 30 iscritti che partirà il 15 maggio prossimo.
Perfetto, beh, questa è una bellissima notizia. Innanzitutto io ringrazio voi che vi siete attivati immediatamente per attivare questo tipo di percorsi, perché come presidente di un'associazione animalista, conoscendo bene il territorio, so che sono necessari e quindi vi ringrazio, insomma, e sono ben felice di dare risonanza a questa iniziativa. Volevo sapere in quali comuni saranno attivati. Iniziamo con Manziana e Canale Monterano e poi si attiveranno anche in quali altri comuni?
A seguire Anguillara Spazia e a seguire ancora però in autunno, settembre di ottobre, Bracciano e Trevignano Romano.
Perfetto, quindi tutti i comuni che afferiscono nella zona del lago di Bracciano. E, quindi questo patentino, quindi questo percorso poi porterà al conseguimento di un patentino. Ma il possesso di questo patentino risolverà i problemi comportamentali o di cattiva gestione del cane, secondo voi?
No, assolutamente no. Il possesso del patentino è semplicemente un attestato che serve a dimostrare che il proprietario del cane ha seguito un percorso formativo che ha sostanzialmente lo scopo di far comprendere che quando si porta a casa un cane ci si assumono delle responsabilità che sono di carattere sanitario, di carattere etico e di carattere anche legale.
Esatto.
Ed è esattamente quello che noi vogliamo che passi. Ovviamente è una cassa di risonanza, un corso, una cassa di risonanza che serve a far passare questo messaggio e serve a dare quelle informazioni che a volte si possono immaginare e dare per scontate, ma che scontate non sono, però sia che un cane ha delle necessità fisiologiche, ha delle necessità etologiche, ovvero sia deve essere seguito anche nel suo sviluppo comportamentale, e nel caso in cui questo sviluppo comportamentale dimostrasse, come dire, dei comportamenti che possono essere corretti, intervenire per tempo in modo tale che la gestione possa essere più semplice. Dopodiché il carattere del cane è inevitabilmente quello che condiziona una serie di situazioni e di eventi, e su quello si può intervenire in modo, diciamo, mirato. Ma la cosa importante è che se il proprietario immagina di poter delegare tutto quanto, facendo portare a spasso il cane da qualcuno, facendo portare il cane qualcuno dal veterinario, non portandolo dal veterinario, non iscrivendolo all'anagrafe canina, lasciando aperta la porta di casa e dando luogo a quel fenomeno che non è randagismo ma che si chiama vagantismo, che in qualche modo può generare dei problemi banali, che possono essere banali oppure, come abbiamo visto, anche tragici. Ecco, tutti quanti questi messaggi noi ci auguriamo che passino e che in qualche modo ogni persona che si iscriverà a questo corso poi dopo si faccia a sua volta l'autore di questo messaggio, perché noi sappiamo perfettamente che tutti quanti i proprietari di cani hanno dei meccanismi di scambio tra di loro, si scambiano informazioni, si scambiano esperienze, e questa è un'esperienza che noi speriamo che possa essere portata sul territorio, condivisa, e poi successivamente potrebbe anche essere oggetto di altri eventi di questo tipo. Abbiamo già delle richieste da altri comuni, cioè è un qualche cosa che evidentemente nel momento in cui viene attivato può servire a qualche cosa. Non risolverà il problema, ma ci aiuterà a far capire che il cane dentro casa non è un balocco, non è un giocattolo, è un essere senziente, è un essere con una sua personalità che deve essere conosciuta. E purtroppo questo qua è un qualche cosa che spesso sfugge. Si prende il cane perché è bello, si prende il cane perché è di quella razza, si prende il cane perché è piccolo, perché è grande, perché fa la guardia, o si pensa che non possa fare, e si dimentica tutto il resto.
Io come, appunto, come volontaria e come associazione non posso che condividere ogni sua parola. Tra l'altro c'è un fenomeno che è molto diffuso in queste zone, che è quello di prendere il cane e lasciarlo in giardino allo stato brado, e questo determina il non sviluppo della parte sociale del cane, quindi si configura esattamente come un maltrattamento, proprio perché non viene sviluppata né la parte sociale né la parte educativa del cane. Quindi prendere, adottare o comprare, diciamo, non mi piace come parola, però ecco, diciamo, adottare un cane deve essere una forma di responsabilità e di consapevolezza. Noi faremo del tutto per supportare questa vostra iniziativa, e immagino anche le altre associazioni animaliste coinvolte sul territorio, perché è nostro interesse fare in modo che le persone diventino consapevoli di avere accanto un essere senziente. Quindi veramente molto molto un plauso a questa iniziativa da parte mia personale. Dunque c'è un obbligo nella frequenza di questo percorso? A chi aspetta a prendere l'attestato e per quale motivo?
Allora, l'obbligo non c'è, è consigliato. L'obbligo può essere previsto nel caso in cui si riscontri il possesso da parte di una persona di un cane con determinate problematiche. Che cosa succede in questo caso? Se il cane viene riconosciuto come morsicatore, si fa un'analisi comportamentale di base, si verifica se il cane ha tendenze aggressive, si verifica se il cane è correttamente socializzato, e se l'episodio è puntiforme, episodico, passatemi il termine, normalmente non si danno ulteriori suggerimenti. Nel caso in cui l'episodio invece si ripeta, nel caso in cui il cane venga iscritto all'interno dell'elenco di quello che è l'elenco dei cani morsicatori, ovvero dei cani che sono stati riferiti di aver avuto questo comportamento in più di un caso, a quel punto si attua un percorso che obbliga il proprietario a fare una serie di cose: a stipulare un'assicurazione, a seguire lui il corso, perché ricordo che il corso è per le persone, non per il cane. E quindi a questo punto ad assumere un attestato che lui è in grado di gestire il cane. Dopodiché sarà in grado di gestire quel cane, ci auguriamo anche altri, o comunque avrà imparato alcune cose che altrimenti non conosce. Ovviamente il cane verrà valutato anche da uno specialista, un qualcuno che sia in grado di definire esattamente quelli che sono gli eventuali problemi comportamentali del cane e quelli che possono essere i meccanismi di recupero, perché ovviamente l'obiettivo è quello di riportare all'interno di una corretta gestione il cane da parte del proprietario. Non è semplicissimo, anzi tutt'altro, perché molto spesso, come lei giustamente ha detto, il cane viene in qualche modo dato per scontato, ecco, e quindi viene messo in giardino, lasciato lì, non socializzato, ci si gioca un pochettino e poi ci si stupisce se il cane ha comportamenti magari predatori o aggressivi o semplicemente di guardia, di difesa del proprio territorio.
Esattamente, volevo quindi, da quello che sto capendo, c'è un'equipe che organizzerà, che terrà questi corsi, quindi non vede solo la figura del veterinario, ma ci sono altre figure professionali coinvolte nel tenere i corsi?
Allora, nel tenere il corso in primo luogo è fondamentale la presenza del veterinario. Perché? Perché il veterinario è quello che ha, diciamo, gli skill professionali più strutturati per capire e per spiegare alcune cose. Dopodiché ci sono dei professionisti della gestione degli animali che supportano e coadiuvano il veterinario, anche proprio per mostrare come si gestisce il cane da un punto di vista comportamentale, da un punto di vista educativo, come gli si danno i comandi, perché il cane ha, diciamo, dei meccanismi di comunicazione sono completamente diversi dai nostri, e noi questo non lo sappiamo se qualcuno non ce lo spiega, non ce lo fa vedere, non ci fa vedere per esempio che se noi ci irrigidiamo il cane interpreta l'atteggiamento come un atteggiamento aggressivo, e invece noi pensiamo, stando fermi e bloccati, di dare un segnale di tranquillità. Cioè il nostro linguaggio, che è anche verbale oltre che gestuale, è completamente diverso da quello del cane, ma da quello di qualunque altro animale. L'obiettivo è quello di, come dire, anche di costruire un percorso di chiamiamolo così, di decodifica di quelli che sono i corretti meccanismi con cui rivolgersi appunto agli animali.
Veramente fondamentale. Dunque, ci sono delle razze per cui è consigliabile partecipare a questo corso, o è consigliabile a tutti, a chiunque voglia imparare?
Allora, il corso intanto è consigliabile a tutti, perché l'obiettivo del corso, come si diceva, è quello di costruire la consapevolezza che il possesso del cane, di un animale in generale, ma adesso stiamo parlando del cane, è un atto che presuppone un'assunzione di responsabilità. Detto questo, dobbiamo ricordare che pur se c'è stata a suo tempo un'ordinanza che identificava, del Ministero della Salute, identificava alcune razze come potenzialmente pericolose, in realtà questa è stata superata dai fatti, perché più che pericolosa la razza, può essere pericoloso l'individuo e può essere in quel caso scorretta la gestione. È chiaro, ma questo qua bisogna dirlo, bisogna avere il coraggio di dirlo, mi dispiace se io lo dirò e qualcuno potrà non essere d'accordo, che i cani, le razze dei cani sono state selezionate con delle attitudini e per uno scopo. Che cosa voglio dire? Voglio dire che un cane selezionato nel tempo, perché un pastore tedesco non è uguale a Rottweiler né morfologicamente né caratterialmente, nemmeno un setter, non mi posso aspettare ragionevolmente che un setter faccia una guardia o diciamo strutturato, sia un buon cane da difesa. Perché? Perché non è stato strutturato nel tempo, selezionato per avere quei comportamenti. È un cane da caccia, è un cane da punta, diversamente da un cane da riporto. Così come un cane da guardia o un cane da difesa è un cane che ha nel suo DNA determinati skill. Quindi è chiaro che se io prendo un cane perché voglio che quel cane faccia la guardia, e me lo scelgo anche di una razza o di un incrocio di quella razza di un certo tipo, mi aspetto quel comportamento, e aspettandomi quel comportamento devo assumere la responsabilità di educarlo, di insegnargli a comportarsi, di insegnargli a rispondere ai comandi e di agire in modo appropriato, e soprattutto non lo posso lasciare libero di fare la qualunque dovunque, perché un cane che ha un comportamento predatorio nei confronti di un gregge può creare un disastro. E purtroppo l'abbiamo visto accadere, ma questo qua l'abbiamo visto accadere, io l'ho visto personalmente accadere sia con cani di grande taglia che con cani di piccola taglia, che semplicemente si sono messi intorno al gregge, l'hanno messo in fuga e poi dopo il gregge purtroppo è caduto magari una scarpata.
Ecco, certamente. Io, va bene, ovviamente come volontaria, lei se lo può immaginare, consiglio sempre un buon antifurto invece che il cane da guardia, però insomma le attitudini dei singoli cani ovviamente vanno rispettate, quindi ognuno ha delle caratteristiche per i quali l'uomo ha fatto delle selezioni e vanno rispettate quelle attitudini e sapute gestire. Dunque,
mi sentite?
Sì, sì, la sentiamo.
Volevo aggiungere che credo che questi temi di cui stiamo parlando, così importanti e fondamentali, non sono conosciuti ai più, e soprattutto non sono conosciuti spesso da chi possiede dei cani, per cui questo corso diventa fondamentale in un territorio che è vero che prevede e ha delle caratteristiche dove spesso, dicevamo, ci sono cani che vengono lasciati liberi in dei recinti, perché è una vocazione che abbiamo territoriale, no? Abbiamo una concezione urbanistica molto immersa nel verde, quindi si presta bene al concetto di avere il cane in casa, però purtroppo questi concetti spesso ci sfuggono, quindi credo che questo corso sia veramente fondamentale, perché andiamo a rendere consapevole un possessore di un cane di temi di etologia che sono fondamentali, che non bisogna soltanto essere degli scienziati per conoscerli, ma bisogna che chi possiede un cane li abbia sotto mano in qualche modo, ben chiari. Perché è molto fondamentale.
Esatto, esatto, quindi è un percorso che noi accogliamo con molto interesse, proprio perché si tratta di fare formazione e informazione contemporaneamente, formazione per la corretta gestione e anche informazione di alcune regole, ma parliamo del microchip, parliamo della catena, parliamo dell'abbandono nel giardino, quindi noi veramente sono entusiasta e spero che abbiano tutto il successo che meritano di partecipazione, proprio per evitare che succedano altri eventi come quelli che sono successi, ma anche per poter riscontrare una corretta gestione dei cani da parte dei proprietari sul territorio. Questo è l'auspicio. Voi come comune e come ASL, cosa vi aspettate da questa iniziativa in particolare?
Ma io ho visto la risposta che c'è stata, credo che sia un elemento nuovo su cui sviluppare sicuramente un ragionamento futuro e che spero possa anche in qualche modo essere recepita a livello, diciamo, normativo più ampio e più alto, perché sicuramente noi abbiamo la necessità di avere una norma più attuale rispetto a un'ordinanza che, permettetemi di dirlo, reiteriamo dal 2013, se non sbaglio. Di solito le ordinanze per i sindaci sono degli strumenti che hanno necessità di, devono essere contingibili ed urgenti, no? E quando io reitero un'ordinanza significa che in qualche modo sto sottovalutando un tema che deve essere normato, e quindi secondo me è importante che questo percorso in qualche modo diventi strutturale e che venga poi riassorbito all'interno di una normativa precisa. Questo è un mio auspicio.
Condividiamo.
Sì, anch'io sono assolutamente d'accordo col sindaco. Non è possibile continuare a gestire situazioni di questo tipo reiterando ordinanze. È necessario che ci sia un impianto normativo, e mi rendo conto che un impianto normativo purtroppo deve essere condiviso e anche compreso e poi anche spiegato. Diciamo che in questo momento alcune norme, o quantomeno alcune regole, chiamiamole così, visto che di norme non possiamo parlare, sarebbero anche abbastanza chiare. È chiaro che noi come veterinari in questo caso, ma come veterinari di sanità pubblica e in particolare iscritti all'interno del Dipartimento di Prevenzione, ci auguriamo di prevenire tutta una serie di fenomeni che vanno appunto dal randagismo al vagantismo alla scorretta gestione dei cani, alla mancata iscrizione del cane in anagrafe, alla mancata responsabilizzazione del proprietario. È chiaro che ci stanno alcuni aspetti che probabilmente, se fossero in qualche modo recepiti, ascoltati e magari compresi, se si riuscisse a investire su questo in termini proprio di spesa, perché bisogna anche capire che a volte spendere dei soldi non significa buttare la finestra, ma significa, esatto, investire per evitare di avere spese più grandi di dopo. Ecco, magari basterebbe che le assicurazioni fossero per esempio obbligatorie, che le assicurazioni in qualche modo riuscissero anche a coprire alcuni aspetti diciamo sanitari fondamentali di quella che poi è la gestione degli animali, e adesso si sta cominciando a sviluppare, a riscontrare questo anche in Italia, dico anche in Italia perché in altri paesi più evoluti questo qua da un punto di vista diciamo della cultura animalista questo è già una realtà, e magari invece di andare a ragionare su quelli che sono benefit fiscali sul discorso magari della cura veterinaria, andare a rendere invece a costruire dei benefit fiscali che possano incentivare l'assicurazione sanitaria del cane, che debba comportare anche una responsabilità civile. Perché? Perché in questo caso io ottengo due risultati: ottengo che il proprietario del cane, correttamente iscritto in anagrafe, quindi riconducibile una persona, abbia effettivamente un beneficio dall'iscrizione del cane in anagrafe, dalla gestione poi dopo che questo consente attraverso un'assicurazione sanitaria che comporti anche la copertura degli obblighi di responsabilità civile, ma anche alcune situazioni diciamo di gestione sanitaria del cane. È chiaro che non parliamo di vaccinazioni, ma magari l'incidente potrebbe essere sicuramente un qualche cosa che potrebbe essere defiscalizzato. A questo punto non avremo più bisogno di defiscalizzare l'intervento del veterinario, perché defiscalizzando invece l'assicurazione avremmo dei vantaggi sicuramente molto più ampi. È chiaro che tutto questo dovrebbe passare attraverso un percorso di confronto con le associazioni animaliste, che dovrebbero in qualche modo comprendere l'obiettivo, attraverso quelle che sono poi dopo i fabbisogni di sanità pubblica e anche di finanza pubblica, perché non possiamo immaginare che questo percorso non abbia dei costi, ma dobbiamo anche portarlo all'interno di un qualche cosa che poi sia in qualche modo da una parte sostenibile e dall'altra che generi un valore aggiunto. Il valore aggiunto sicuramente potrebbe essere questo qua, ma è chiaro, queste sono mie idee, non sono proposte. Credo che però magari ci si potrebbe ragionare sopra, costruire un tavolo che però vada da qualche parte.
Un tavolo tecnico.
Il grosso problema che però poi noi riscontriamo e che credo dovremmo in qualche modo risolvere è che noi abbiamo una diciamo centralità del Ministero della Salute che giustamente esprime in qualche modo una norma quadro, e poi dopo abbiamo un'applicazione difforme e differenziata a seconda di quelle che sono le capacità di finanza delle varie regioni o le delle sensibilità politiche maggiori o minori che sono presenti in alcune regioni, in alcuni comuni, piuttosto che in altri territori. Ecco, tutte queste sono criticità che chiaramente non sono io a dover risolvere, ma sono criticità che dovrebbero essere prese in carico dalla politica e messe a questo punto a disposizione di tutti quanti quelli che vogliono fare realmente qualcosa di positivo, condivise con la categoria dei veterinari e anche con quelli che sono i portatori di interesse in qualche modo di questa situazione, di queste situazioni che sono poi le associazioni animaliste. Riuscire a costruire un tavolo che effettivamente esca dalle logiche, dalle dinamiche del singolo punto di vista, secondo me sarebbe importante.
Noi come associazioni animaliste del territorio siamo chiamati costantemente a supporto di certe situazioni che spesso derivano proprio dalla non conoscenza, ma dalla non conoscenza di gestione, dalla non conoscenza normativa. Basti pensare alla legge quadro del 91 che ancora non è chiara a tutti quanti. E, insomma, noi ci confrontiamo quotidianamente, almeno io parlo come associazione Franca Valeri, ci confrontiamo quotidianamente e soprattutto ultimamente si sta verificando che coloro che hanno un cane di grossa taglia oppure considerato aggressivo ci stanno chiedendo di darlo in adozione, di prenderlo al canile. Quindi insomma c'è bisogno di metterci intorno a un tavolo e discuterne, rivedere insomma alcuni aspetti di quella che è insomma la normativa riguardo il benessere degli animali e soprattutto ecco questo primo passo di questi corsi mi fa ben sperare che, visto che insomma, c'è stata una buona accoglienza da parte della cittadinanza, mi fa ben sperare, ecco. Un percorso, stiamo iniziando un percorso nuovo, ecco, questo è il mio augurio personale e spero che porti i benefici attesi e che apra il dibattito.
In questo sicuramente noi non possiamo che ringraziare la politica del territorio, in questo caso i nostri sindaci di riferimento che si sono fatti carico di attivarsi, perché poi gli spazi ce li danno loro, l'organizzazione, le prenotazioni le prendono loro. Noi mettiamo sul tavolo il nostro know-how e quindi la nostra capacità professionale, abbiamo delle professioniste che sono specializzate in etologia e comportamento animale, che quindi chiaramente hanno quegli skill che poi sono fondamentali per poter dare determinate indicazioni e quindi insomma la sinergia in questo caso secondo me è qualche cosa. E poi ripeto, come dicevo prima, da cosa nasce cosa, il momento in cui inizi a fare queste cose poi vedremo se avremo del beneficio, ma io sono estremamente fiducioso e continuo a ringraziare chi ci ha dato la possibilità, ci ha chiesto di metterci a disposizione per dare una mano, per fare qualche cosa.
Grazie al sindaco Telloni che ha fatto da collante con gli altri sindaci del territorio e grazie anche a loro che hanno accolto con prontezza questa iniziativa. Quindi io vorrei concludere ricordando le date, quindi il primo corso partirà a Manziana e a Canale Monterano, giusto? Il 15, dottor Telloni, il 15 maggio, giusto?
Sì, esattamente.
Il 15 maggio c'è ancora qualche posto, 5 posti mi sembra di ricordare. Il corso è completamente gratuito, quindi questa non è un'informazione da poco. Noi invitiamo i nostri ascoltatori, quelli che si trovano che abitano in questi comuni e nei comuni limitrofi, di correre ad iscriversi e partecipare, perché poi possano essere portavoce di quello che imparano e spero anche che questi corsi, in cuor mio spero che diventino un'abitudine, una ricorrenza magari anche annuale, dove nuove persone possano partecipare, perché si può sempre, insomma, si può sempre estendere il passaparola.
Assolutamente sì.
Speriamo di sì.
Esatto, io vi ringrazio, se volete aggiungere qualcosa, siamo in conclusione della puntata, vi ringrazio di aver partecipato, se volete dirci qualcos'altro mi fa piacere.
Sì, io ringrazio voi per la possibilità di promuovere questa iniziativa, ringrazio il servizio veterinario della ASL ringrazio il dottor Ugolini per aver subito compreso, diciamo, questa urgenza e questa necessità, e tutti gli altri sindaci, insomma, miei colleghi, per aver colto, insomma, questa opportunità, e speriamo, insomma, che apra un percorso di prospettiva. Grazie a tutti.
Veramente. Grazie a voi. Io dunque nella nostra pagina, sia nella pagina dell'Associazione Franca Valeri che di Radio Oltrelago, sicuramente daremo spazio alle vostre, alle locandine e all'informazione di questi corsi. Cercheremo di fare il massimo della pubblicità per il corso che si terrà subito a Manziana e per gli altri corsi che si terranno negli altri comuni, a Trevignano, Bracciano e Anguillara. Io vi ringrazio, siamo in conclusione della puntata, spero sia stata interessante, e grazie per tutte le informazioni utili che ci avete proposto. L'adozione condividere la vita con un amico a quattro zampe deve essere sempre consapevole e responsabile, non è un gioco, appunto non sono giocattoli, sono esseri senzienti, e quindi veramente grazie per il vostro intervento. Come sempre vi ricordo che potete seguire la pagina Facebook e la pagina Instagram sia dell'Associazione Animalista Franca Valeri che di Radio Oltrelago, così da poter rimanere aggiornati delle nostre iniziative, condividere i nostri progetti e aiutarci a raggiungere sempre un maggior numero di persone. In particolare, se decidete di adottare un amico a quattro zampe, venite a trovarci al rifugio e poi frequentate anche i corsi proposti dall'ASL e dai comuni. Io vi do appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle ore 16, sempre su Radio Oltrelago, e vi ricordo che se avete perso qualche puntata e volete riascoltarla, potete scaricare il podcast su www.oltrelago.it, e ricordate sempre che la felicità scodinzola e fa le fusa. Arrivederci, alla prossima.
Arrivederci. Grazie.
Grazie ancora.
Grazie a voi. Tonight.